intanto per l'invito, grazie per la possibilità di essere qui stasera con voi a parlare di questo libro. Aggiungo solo poche cose io, perché Aldo ha fatto una presentazione del libro assolutamente dettagliata, andando a cogliere quelli che sono gli aspetti che noi autori ritenevamo i principali punti di questa ricerca, collegandoli anche ai precedenti. E peraltro abbiamo avuto anche un'ottima introduzione della serata. Riparto da dove Aldo ha concluso, cioè questa è una pagina di storia della resistenza, e questo è un concetto importante. Io penso che la storiografia tradizionale nel nostro paese per tanti anni ha chiuso la resistenza in un confine molto stretto, ne parlavamo anche un attimo prima di cominciare, che era quello delle bande armate, delle bande partigiane, delle varie formazioni che armi in pugno hanno fatto la lotta, la resistenza intesa come lotta armata. Premesso che tutto questo è sicuramente vero, ha avuto un ruolo importante, quella resistenza ha avuto un ruolo fondamentale nel riscatto italiano, però la storiografia più recente sta ampliando i confini tradizionali appunto della resistenza, andando a concepire anche un'idea di resistenza civile, di resistenza senza armi, che fino a qualche anno fa, un po' di anni fa, era stata completamente trascurata, era stata completamente dimenticata, era stata completamente esclusa anche dai momenti celebrativi della resistenza stessa. E in questo contesto appunto rientra la storia dei 650.000 internati militari italiani che dicono il primo no in massa al fascismo, che sono i protagonisti del primo rifiuto in massa degli italiani al fascismo, che rifiutano appunto di continuare a combattere la guerra al fianco dei nazisti e che poi successivamente rifiutano di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, andando incontro volontariamente, come scrive Giovannino Guareschi, uno di loro, volontariamente incontro alla esperienza dell'internamento nei lager, che non va confuso con la deportazione finalizzata allo sterminio a cui sono sottoposti gli ebrei ed altre minoranze, gli zingari e quant'altro, ma che comunque fa parte di quel concetto più ampio del sistema concentrazionario nazista, che ha appunto, come dire, un lager per ogni categoria, un tipo di lager per ogni categoria di nemico del nazismo. Ci sono dentro alla storia della resistenza civile senza armi anche tanti che subiscono la deportazione politica. Nel libro c'è il caso del sacerdote che viene portato appunto in Germania in un lager, in un campo di concentramento, solo per essersi rifiutato di affiggere sulla porta della parrocchia il bando di chiamata alle armi della Repubblica Sociale Italiana. Un gesto minimo di resistenza, ma un gesto di resistenza, così come le donne, le famiglie che aiutano i prigionieri alleati in fuga, peraltro anche Aldo ha proprio un esempio di questo tipo in famiglia, i prigionieri alleati fuggiti dai campi di prigionia, piuttosto che gli ebrei che cercano di avere salva la vita. Abbiamo in Italia circa 8.000 deportati della comunità ebraica, ne abbiamo altri circa 35-40.000 che hanno salva la vita anche grazie a tanti connazionali che diedero loro una mano a nascondersi, a vivere un certo numero di mesi, un anno e passo in clandestinità, appunto fornendo loro un aiuto. E questi gesti vengono puniti anche come gesti di resistenza senza armi, e in quanto tali subiscono appunto una sorte drammatica, che è quella appunto della deportazione politica. Ovviamente laddove ci sono, nella storia della deportazione politica, ci sono anche partigiani che appunto avevano combattuto armi in pugno, laddove non passati direttamente per le armi subiscono lo stesso destino. Così come ci sono gli operai che nel marzo del 43 sono semplicemente protagonisti degli scioperi nelle fabbriche, un atto inconcepibile sotto l'occupazione nazifascista, è un atto punito, uno sciopero che ha in parte una matrice politica, ma anche in parte una matrice, diciamo, di tipo sociale, la richiesta di condizioni di vita e di lavoro migliori, e che viene punito nella notte successiva agli scioperi con la cattura casa per casa degli operai e delle operaie protagonisti, appunto, di quelle di quello sciopero, che vengono deportati con il triangolo rosso, cioè con il segno distintivo dei deportati politici. Ecco perché, diciamo, primo elemento, primo argomento di questo libro è quello che, appunto, anche la storia della deportazione politica deve essere assolutamente annoverata nell'ambito della storia più generale della Resistenza, e che non si può comprendere appieno e a tutto tondo la storia della Resistenza se non si rilegge anche questa pagina. E poi c'è un altro aspetto, c'è un altro tema implicito, è stato già toccato da chi mi ha preceduto, ma che è un altro argomento a nostro modo di vedere forte, che questo libro vuole lasciare a chi studia, a chi fa e si occupa di memoria di questi avvenimenti. In questa storia, nella storia della deportazione politica, razziale, militare, gli italiani sono sicuramente dalla parte delle vittime, ma sono anche dalla parte dei carnefici. E questo è un tema importante, questo è un tema che va ancora scandagliato, va ancora messo a fuoco meglio, va ancora portato a maggior ragione all'attenzione di chi ha il compito di portare avanti la memoria di queste vicende. Penso in particolare ai più giovani, che avranno il compito di continuare ad avere conoscenza e memoria di queste vicende, allontanandosi però da una memoria diretta, cioè dalla possibilità di avere il confronto, come le generazioni precedenti hanno avuto, con i testimoni diretti, con chi quelle esperienze le ha vissute ed è sopravvissuto a quella esperienza. David Bidussa scrive un libro che ha questo titolo, L'ultimo testimone, cosa succederà quando non ci sarà più l'ultimo testimone diretto di queste vicende. Questo libro vuole essere anche una risposta a questo interrogativo importante. Dopo l'ultimo testimone, come diceva un attimo fa Aldo, deve rimanere la conoscenza di queste vicende basata sulla documentazione diretta che possiamo avere e che dobbiamo recuperare, come possono essere i diari, le lettere, i documenti diretti di quegli anni. Ritorno subito al tema delle responsabilità italiane, che è un tema che è particolarmente centrale in questa ricerca, per dire appunto come questo libro, ma anche i precedenti due, come è già stato detto, sono basati con un certo rigore metodologico esclusivamente sui diari e le lettere, cioè gli scritti coevi, che hanno una diversità importante dalla memorialistica successiva, e per questo appunto questi libri stanno in qualche modo per la prima volta andando a mettere a fuoco la storia della deportazione politica, razziale e militare, come dire, dal basso, cioè direttamente dal punto di vista della vittima, ma non attraverso ciò che la vittima può ricordare successivamente, che è inevitabilmente condizionato dal senno di poi, come dire, chi racconta lo fa col senno di poi, chi scrive una lettera lo fa in quel preciso momento fotografando quella che è la sua realtà di quel preciso momento, le sue emozioni, i suoi stati d'animo, le sue sensazioni, i fatti storici che vengono messi appunto nero su bianco in quella lettera, tenendo conto che le lettere, piuttosto che i diari, possono avere una visione parziale, possono avere una visione anche errata dei fatti, possono raccontare un fatto in maniera errata, ma noi cerchiamo di neutralizzare questo aspetto andando a comporre un'antologia che raccoglie centinaia e centinaia di documenti di questo genere, che quindi ad una lettura complessiva, oltre a ricostruire la storia dei singoli uomini e donne che ci sono dentro questa vicenda storica, ma ci restituiscono anche il racconto corale appunto di questa vicenda, momento per momento, quasi ora per ora, dal momento della cattura fino al ritorno dei pochi sopravvissuti. Il libro è organizzato con una serie di introduzioni storiche ad ogni singolo capitolo, che poi ripercorre l'intera storia della deportazione, appunto dalla cattura ai campi italiani fino al ritorno dei sopravvissuti. E ritorno al tema delle responsabilità italiane, perché, come dicevamo, questo è un libro che dovrebbe andare nelle scuole. Noi il possibile lo facciamo laddove ci sono dei docenti che, soprattutto in occasione della giornata della memoria, perché, come dire, in questo paese sembra che se non ci sia un momento in cui c'è una ricorrenza, un anniversario, si deve celebrare qualcosa, poi non non c'è lo stimolo e la spinta a mettere a fuoco certi argomenti della nostra storia. Soprattutto in occasione della giornata della memoria, molte scuole, forse perché si sentono anche in dovere di fare delle iniziative, ma almeno ci chiamano e ci fanno parlare con i ragazzi di questi temi. Ebbene, il tema è questo, che se si parla soprattutto con i più giovani, ma è un tema che si può estendere anche in maniera più ampia, quando si parla di campi di concentramento, quando si parla dello sterminio degli ebrei, quando si parla di sistema concentrazionario nazista, il riferimento è immediatamente, come dire, ad Auschwitz. Sono i tedeschi, sono stati i tedeschi, non è una storia italiana. Gli italiani al limite sono nella parte, dalla parte delle vittime, dicevamo. E Fossoli, Bolzano, la Risiera di San Sabba sono dei nomi che soprattutto ai più giovani non dicono praticamente nulla, non vengono ricondotti a dei campi di concentramento attivi e operativi in territorio italiano, addirittura campi di sterminio come la Risiera di San Sabba, sebbene gestiti dai tedeschi. Ma per esempio non dice nulla il fatto che una grandissima percentuale degli ebrei italiani, dati alla mano ricostruiti nel libro della memoria di Liliana Picciotto, è stata arrestata da altri italiani, che poi li hanno consegnati ai nazisti. Qui nel caso dei deportati politici abbiamo dei dati che dicono che in circa il 30% delle operazioni di rastrellamento per le quali si conosce la composizione dei reparti che li hanno eseguiti c'erano anche i militari della Repubblica Sociale Italiana, quindi c'erano anche militari italiani che hanno compiuto le azioni di rastrellamento che hanno portato alla cattura di centinaia, migliaia di persone che poi sono diventati deportati politici. E quindi il tema delle responsabilità italiane è un altro tema che va messo a fuoco. Un perseguitato politico e razziale come Vittorio Foa dice: i tedeschi nel nostro paese sono diventati una grande risorsa per la tranquillità della nostra coscienza. Questo è vero, nel senso che poter dare la colpa ai tedeschi, poter dire sono stati loro, ma è una storia che dal punto di vista delle responsabilità non ci riguarda, in questo paese evidentemente è servito a creare un grande alibi per non mettere a fuoco quelle che sono invece delle responsabilità che dentro questa storia, che dentro questa vicenda storica evidentemente noi italiani abbiamo, e forse siamo anche sufficientemente lontani in termini di anni che sono passati per poter fare un discorso storico e di approfondimento storico sereno su questi temi, al di là della conflittualità politica che si è innescata su tutto questo e che è durata per decenni. Forse è arrivato il momento che la ricerca storica possa in qualche modo mettere a fuoco serenamente ciò che è stato anche da questo punto di vista. E come dicevo, noi abbiamo cercato di ricostruire tutta la vicenda della deportazione partendo dal momento della cattura fino appunto al momento del ritorno dei sopravvissuti attraverso le lettere che sono quelle, alcune ne abbiamo lette prima e che ci restituiscono un quadro quanto mai nitido e sicuramente chiaro di una vicenda storica che per lunghi anni era stata in parte dimenticata. E questo è un altro tema secondo me forte, cioè questa memoria dimenticata per lunghi anni di queste vicende. I deportati quando ritornano trovano un paese che è poco propenso ad ascoltare la loro storia, per una serie di motivi, che è probabilmente quello di voler voltare pagina rispetto alla guerra, alle distruzioni che ha portato, ai lutti che ha portato, alle sofferenze di tipo diverso che ha portato, perché poi quando l'ex deportato comincia a raccontare c'è chi gli risponde sì, ma anche qui noi avevamo i bombardamenti, c'è chi gli risponde sì, ma noi abbiamo combattuto con le armi in pugno e voi no. Ecco, tutti questi intrecci di elementi che si sono venuti a creare probabilmente uniti al dramma di chi doveva raccontare queste vicende hanno fatto sì che i protagonisti per lungo tempo poi si chiudessero in una sorta di silenzio, e molto spesso chi ha queste vicende in casa propria, le generazioni successive, i figli, i nipoti raccontano come per che il fatto che per anni probabilmente chi ha raccontato, cioè chi ha vissuto quella vicenda ha raccontato molto poco, si è chiuso in un mutismo. Sono note anche poi le vicende legate ad esempio al libro di Primo Levi, se questo è un uomo, un assoluto capolavoro della letteratura mondiale su questi temi, che inizialmente in Italia non trova un editore, per non parlare della vicenda degli internati militari, dove uno di loro, Alessandro Natta, che poi diviene segretario del Partito Comunista Italiano, che 10 anni dopo quella vicenda propone ad Editori Riuniti un libro che ha il titolo L'altra resistenza, che ovviamente trova un'accoglienza assolutamente gelida, dicendo non si può attribuire ai militari il concetto di aver fatto anche loro una resistenza nei campi di concentramento, quindi quel libro non venne pubblicato se non negli anni 90 dalla casa editrice Einaudi. Ecco, come dire, questi sono solo alcuni argomenti che ci sostanzialmente fanno capire quanto è stata complessa la memoria e lo studio storico intorno a questi avvenimenti. Io avevo preparato anche alcune immagini legate ad alcune di queste lettere che vi faccio vedere rapidamente, partendo soprattutto dai dati generali. Qui abbiamo il tema di cui parlavamo prima e che già Aldo ha fotografato egregiamente. Non ci si spiega come in qualche modo la memoria della deportazione possa essere stata una pagina dimenticata della nostra storia, se consideriamo il peso anche in termini quantitativi. È brutto usare questa parola, considerando che dietro ognuno di questi numeri ci sono degli esseri umani, però, come dire, se andiamo a guardare l'impatto di questa storia, è un impatto enorme. 8.000 ebrei, di cui solo 837 ritornano, 650.000 internati militari, di cui 40-50.000 perdono la vita nelle operazioni di disarmo e durante appunto poi la detenzione nei lager, e i deportati politici. I dati più recenti, quelli del libro dei deportati, parlano di circa 24.000 deportati politici, di cui 10.000 perdono la vita. È un dato che sostanzialmente ci porta a considerare la vicenda della deportazione politica come la vicenda di uno sterminio di fatto. La vicenda ovviamente degli ebrei è completamente diversa, perché lì l'idea è quella di prendere delle persone, caricarle su una tradotta come quella che vedete in questo treno e in questa immagine, e all'arrivo nei campi immediatamente la gran parte di loro viene condotta a morta nelle camere a gas. I deportati politici invece vengono condotti in dei campi di concentramento, dove vengono avviati al lavoro coatto, al lavoro pesante, al lavoro schiavistico, un lavoro schiavistico che sostanzialmente alla fine ha un effetto di portare a morte la gran parte di loro, per le condizioni drammatiche in cui vengono sostanzialmente costretti, e ovviamente l'impatto in termini tasso di mortalità è quello che vedete lì. In realtà il numero dei deportati politici andrebbe arrotondato, diciamo così, di altre 4-5.000 unità, perché ci sono 4-5.000 persone che vengono, che sono a Bolzano al momento della fine al momento della liberazione, e di conseguenza i nazisti non hanno la possibilità di deportarli, e solo per quello si salvano dalla deportazione nei campi di concentramento in Germania. Poi il nostro paese ha vissuto un'altra pagina che anche qui probabilmente è stata scarsamente, ancora di più probabilmente ricordata e dimenticata, che è quella del lavoro coatto. Il lavoro coatto ha riguardato circa 100.000 italiani che, sempre dopo l'armistizio del 43, vengono in maniera coatta appunto catturati e portati in Germania a lavorare, e che vivono una vicenda che è completamente diversa da quella della deportazione politica, perché non sono reclusi nei campi di concentramento, ma ovviamente sono in condizioni di vita non paragonabili a quelle dei deportati politici e razziali, e neanche a quelle dei militari, ma che evidentemente subiscono lo sradicamento forzato dalla propria realtà. Qui peraltro bisogna considerare come i confini tra la deportazione politica e il lavoro coatto talvolta sono dei confini poco netti. Basta pensare ad esempio alla vicenda del Quadraro qui a Roma, dove l'intera borgata viene rastrellata dai nazisti dopo un episodio in cui avevano perso la vita alcuni militari tedeschi, ma il concetto è che inizialmente vengono portati a Fossoli con il triangolo rosso, poi il triangolo rosso gli viene tolto e vengono ad intraprendere la vicenda del lavoratore coatto. Come dire, i confini sono sempre difficili da tracciare. In alcuni casi i lavoratori coatti vengono condotti a lavorare nell'industria di guerra tedesca in condizioni assolutamente drammatiche, che sono anche paragonabili a quelle dei politici. In ogni caso non rientrano e non devono rientrare nella categoria appunto dei deportati politici. Questi invece sono i documenti, alcuni li ha fatti vedere anche Aldo un attimo fa, che abbiamo utilizzato, e le categorie di documenti sono fondamentalmente questi. Qui a destra vedete la lettera ufficiale. La lettera ufficiale, il modulo ufficiale, va considerato, vedete il timbro in alto della censura, ma quando va letto tenendo ben presente che è un documento ufficiale, che di conseguenza abbiamo visto le righe cancellate dalla fotocopia che vi ha fatto vedere Aldo. Evidentemente il deportato, il prigioniero, nel momento in cui scrive lo fa consapevole del fatto che quel documento è sottoposto a censura, e quindi prevalentemente scrive "io sto bene, non vi preoccupate". Un "io sto bene, non vi preoccupate" che però tra le righe non manca di fornirci comunque dettagli ed elementi importanti, perché poi si dice "io sto bene, non vi preoccupate, solo che qui fa freddo, mi dovreste mandare qualcosa per coprirmi, solo che qui ho fame, se potete mandatemi qualcosa per coprire". Quindi il filo di dialogo con le famiglie sicuramente lo determinano. Sicuramente sono molto più utili ai fini di una conoscenza più approfondita delle vicende i biglietti clandestini. Prima avete ascoltato, mi pare, nella prima lettera di Luigi Eccoli, che dice "ora io qui posso dirti tutto", cioè in un biglietto clandestino riesce, grazie alle organizzazioni di resistenza attive nelle carceri e nei campi di concentramento, riesce a scrivere più nel dettaglio cosa succede. Peraltro quell'io qui posso dirvi tutto di Luigi Eccoli ha anche un'altra componente. Quella è una lettera scritta ad un compagno di lotta. Al compagno di lotta si può raccontare veramente tutto. Le lettere scritte ai familiari subiscono anche un processo di autocensura, e anche nelle lettere clandestine si tende sostanzialmente a dire "non mi preoccupate, sto bene, ci rivedremo presto", cioè una volontà di rassicurare i propri familiari. Questo io lo dico e lo sottolineo spesso perché quando si, ma lo diceva Aldo in apertura del suo intervento, è anche difficile la lettura di questi documenti, perché vanno assolutamente contestualizzati e non possono essere estrapolati dal loro contesto, perché altrimenti si rischia di avere una visione non esattamente corrispondente alla realtà dei fatti. Cioè il documento storico di questo genere va maneggiato assolutamente tenendo in considerazione anche poi ciò che noi abbiamo cercato di fare nelle note piuttosto che nelle introduzioni, spiegando il contesto in cui si inserisce. In alcuni casi i deportati riescono a tenere anche dei diari, vedete queste piccole e mal ridotte agendine, queste piccole agendine che spesso erano quelle in uso all'epoca, su cui clandestinamente si riesce a prendere qualche appunto. E qui io mi fermo un attimo e poi magari concluderei anche lasciando spazio alle vostre eventuali domande, per fare un po' di discussione ulteriore su questi aspetti. Come secondo me anche la scrittura diventa una forma di resistenza, perché nel momento in cui il sistema concentrazionario nazista è concepito per annientare l'individuo prima di tutto dal punto di vista della sua dignità di essere umano, e poi portandolo appunto alla morte, quindi prima ancora di ucciderlo, la persona nel sistema concentrazionario nazista viene annientata in quanto individuo, di qui la rasatura dei capelli, il pigiama a righe, l'attribuzione di un triangolo di riconoscimento, l'attribuzione di un numero di matricola. Ci sono tantissimi documenti e tantissime lettere in cui sostanzialmente l'impatto del numero di matricola è proprio l'impatto con la propria perdita della dignità umana, cioè con la propria spersonalizzazione. E infatti lo vedete nelle lettere, ognuno di noi qui dà le generalità e in compenso riceve due triangoli rossi e due rettangoli bianchi recanti il nuovo numero di matricola. Oppure quella sotto che dice "mi hanno rasato, dato una camicia di flanella verde, immatricolato col 3131 e mi hanno dato un triangolo rosso". E il tema della spersonalizzazione è talmente forte, e a inizio, come dicevamo prima, proprio nei campi italiani, queste sono lettere provenienti da Fossoli, in questo caso da Fossoli e da Bolzano prevalentemente, Ecco, l'unica forma di resistenza concreta che gli individui hanno di fronte allo schiacciamento da parte del sistema concentrazionario nazista dietro i reticolati che vedete in quella foto è quella di continuare invece a opporre la propria dignità di esseri umani. E questo succede nei campi di concentramento, per esempio attraverso il canto. Attraverso il canto di canzoni, spesso sono rielaborazioni con nuovi testi di canzoni della tradizione contadina, della tradizione popolare, e c'è la testimonianza proprio di Mariuccia Nulli, una delle persone sopravvissuta di cui abbiamo letto una lettera prima, che dice: se ci sorprendevano a cantare subivamo delle violenze, perché il sistema concentrazionario nazista era votato ad annientare ogni tipo di attività che potesse in qualche modo riaffermare l'esistenza e la dignità dell'individuo come il canto, o come tenere un diario, uno scritto, che invece ha una doppia valenza in questo caso: da un lato quello di rivendicare i propri ideali, la propria individualità, la propria dignità di esseri umani in questo scritto, dall'altro quello di lasciare una traccia pericolosa di ciò che accadeva all'interno dei lager. E come dicevamo prima, fino all'ultimo giorno i nazisti continuano ad uccidere le persone, perché le persone sono la prima principale fonte che può rivelare poi, come accadrà al mondo, ciò che effettivamente era il sistema concentrazionario nazista. E allora non è un caso che un filo conduttore di tutte le lettere che sono contenute in questo libro è il tema degli ideali. Il tema degli ideali è, noi abbiamo dedicato un capitolo che è proprio intitolato Gli ideali e che raccoglie lettere come quella che abbiamo sentito all'inizio, del padre che scrive al figlio: io sono qui dentro anche per te, io sto subendo questo per darti un domani migliore, per aiutarti ad avere un futuro migliore. C'è la richiesta di materiali di propaganda politica, perché sono necessari all'interno dei campi per continuare la propria azione politica. Ma è un tema che è presente in tutte le lettere, dalla prima all'ultima lettera, che sono raccolte in questo libro, e che soprattutto ci fanno ancora una volta capire come il legame non solo materiale ma anche ideale tra la storia della deportazione e la storia della resistenza, intesa come resistenza all'oppressione nazifascista, sia un legame assolutamente forte. E io ho notato in particolare un argomento che mi sta particolarmente a cuore. In tantissime di queste lettere c'è una fortissima rivendicazione di amor di patria. E questo anche, secondo me, è un fatto che va contestualizzato, perché laddove leggiamo sono convinto di aver agito per un ideale giusto quale combattere il male per impedire che l'Italia fosse trascinata nel baratro della rovina da pochi disonesti, oppure io non mi sono mai pentito di essere stato e lo sarò sempre un vero italiano, e lo dissi e l'ho ripetuto ai miei inquisitori a testa alta, e poi cose più generali come ho lottato per un'umanità migliore e per una patria migliore. Ecco, tutto questo dobbiamo contestualizzarlo nel 1943, 1944, 1945, cioè dopo 20 anni in cui il regime fascista aveva fatto proprio di un certo senso del patriottismo, di un certo senso di amor di patria, di un certo senso di idea di nazione, uno dei punti fondamentali della propria retorica, della propria propaganda, della propria dottrina, se di dottrina si può parlare. E allora, secondo me, queste lettere scritte a 20 anni, scritte dopo 20 anni di regime fascista, scritte da una serie di persone che, se andiamo a guardare la loro carta d'identità, sono nate, cresciute e vissute nel regime fascista, la scuola fascista, le organizzazioni, le varie organizzazioni a cui avevano dovuto prender parte, quindi l'unica cultura, l'unica visione politica, l'unica visione del mondo conosciuta nella scuola e nella loro vita era stata quella fascista. Evidentemente arrivare a rivendicare con così forza e in maniera così diffusa questo amor di patria, contrapposto all'idea di patria guerrafondaia del fascismo, all'idea di patria senza libertà che il fascismo aveva cercato di inculcare, evidentemente dimostra come il progetto fascista in qualche modo era fallito. Non solo perché non erano stati creati gli 8 milioni di baionette, non solo perché il credere, obbedire, combattere si ferma di fronte a chi invece dice: io voglio darti un domani migliore che è diverso da quello che abbiamo vissuto fino ad ora. Ed è questo, secondo me, una delle testimonianze più grandi e più importanti che queste lettere ci lasciano, come sostanzialmente il fallimento della visione del mondo del nazifascismo di fronte a persone che anche in quelle situazioni drammatiche, spesso di fronte alla morte, continuano invece a rivendicare con forza estrema, anche negli ultimi biglietti che scrivono, un concetto di amor di patria. Si è parlato dell'8 settembre come del momento della morte della patria. Alla luce di queste lettere scritte dopo l'8 settembre, evidentemente si può considerare come l'8 settembre segna la morte di una certa idea di patria, quella fascista, ma segna la nascita e il risorgere di una idea di patria diversa, che è quella basata sulla democrazia e sulla libertà, che sono poi i valori insiti nella resistenza. E chiudo con quella lettera a cui facevamo riferimento anche un attimo fa, dove nelle lettere ci si trovano tante cose. La lettura di queste lettere ci hanno fatto scoprire delle cose assolutamente particolari, belle, interessanti. Innanzitutto c'è un italiano che non esiste più. Oggi nessuno più scrive lettere, oggi nessuno più sa scrivere una lettera così, qui stiamo parlando di lettere che vanno da persone che non avevano studiato e quindi sgrammaticate, piene di errori, le più semplici che si possono avere, alle lettere di intellettuali anche di un certo peso. E allora ci raccontano anche di un italiano, di un modo di scrivere, di un modo di parlare, di un modo di rivolgersi ai genitori piuttosto che ai parenti, piuttosto che agli amici, che non esistono più. E poi gli stratagemmi. Qui c'è il caso eclatante di una delle lettere in cui si dice: carissimi, sicuramente eravate in ansia per il mio lungo silenzio. Questa è una persona che è stata deportata, ci avete capito che non mi era possibile scrivere prima, in ogni caso procede la lettera, io sto bene, qui va tutto bene, non vi preoccupate, va tutto bene. Dopodiché la lettera si conclude con un'ultima frase in cui dice: scusate, io in questo momento posso scrivervi solo questa, però mi raccomando, fatela leggere bene anche a Peppino. E quel bene è messo tra virgolette. Peppino è un cugino della persona che scrive e che era un noto esperto di enigmistica. Quello è un messaggio cifrato in cui dice: qui c'è qualcosa che dovete andare a cercare nel testo, che poi trovate nella prima lettera di tutti i capoversi delle varie frasi che compone la frase nascosta: si sta male e fame. Ecco, questo era uno degli esempi ma ce ne sono altri, di stratagemmi con cui queste lettere riescono a comunicare, anche se vogliamo, al di là della censura, una realtà importante di ciò che è che è stata la deportazione politica nel caso di quest'ultimo libro. E secondo me è una lettura illuminante dai due punti di vista che abbiamo toccato: da un lato dal punto di vista del fatto storico, cioè sono lettere che ci fanno capire, toccare con mano e rileggere ciò che effettivamente ha significato essere deportati, ha significato la storia della deportazione; dall'altro ci restituiscono il grandissimo valore ideale, come quello al quale abbiamo fatto riferimento un attimo fa, che c'è dentro la storia della deportazione politica e, nel caso degli altri libri, di quella razziale e militare, che assolutamente non va dimenticato, che assolutamente va conservato, che assolutamente va studiato, perché solo la conoscenza di ciò che è stato ci potrà dare la possibilità di dire che tutto ciò non succederà mai più, non sarà mai più. Grazie.